i canti di lode e adorazione che sono stati cantati, tutti parlano di Spirito Santo, di fuoco, di potenza di Dio. Lidia non lo sapeva e ha letto due versetti che io stamattina leggerò, di Atti capitolo 2. E questo conferma la parola piantata nei nostri cuori, che lo Spirito Santo rivela. Venerdì con Sara abbiamo avuto l'opportunità, grazie al pastore Tommaso Di Lorenzo e sua moglie Miriam, di partecipare a un convegno nazionale organizzato dalle chiese Elim presso il Saracen di Isola delle Femmine o Capaci. Sapete, l'oratore di questo convegno è stato il dottor Mike Brown. Non so quanti di voi conoscete il dottor Mike Brown, potete alzare la mano. Ok, ve lo presenterò. Sarà difficile. Sapete, a parte il tempo di comunione fraterna vissuto con altri ministri di Dio, è un tempo speciale perché, sapete, noi abbiamo bisogno di partecipare a questi incontri perché anche noi abbiamo bisogno di ricevere la parola di Dio, perché siamo sempre più proiettati a dare che a ricevere, ma anche noi abbiamo bisogno. Quindi, oltre il nostro tempo personale, il nostro tempo intimo con Dio, con lo Spirito Santo, abbiamo anche bisogno di ascoltare la predicazione da parte di altri strumenti di Dio per arricchire le nostre vite. E come dicevo, a parte questo tempo, giusto per dirvi dell'esperienza di questo ministro di Dio, lui è stato uno fra quelli che personalmente è stato presente fin dall'inizio, fin dal primo giorno in cui è accaduto il risveglio di Pensacola. Avete sentito parlare del risveglio di Pensacola? Siamo negli anni 90, o eravamo negli anni 90. Io ancora non ero nato. Scherzo, ovviamente. E sapete, ciò che ha condiviso ha suscitato in noi, uno, una santa gelosia. Ci può essere la santa gelosia, però deve essere santa, ok? Due, un forte desiderio di vedere e vivere davvero quel qualcosa che tutti quanti noi stiamo cercando da sempre. E pensavo che tutti noi abbiamo delle esperienze di cristianesimo molto differenti l'una dall'altra. Tutti noi proveniamo da realtà di chiese differenti, poi ci siamo trovati tutti assieme. C'è qualcuno che magari, come ho detto stamattina, è qui per la prima volta. Qualcuno ha conosciuto questo Signore Gesù da pochi giorni o da pochi mesi, altri da anni, altri ancora addirittura da decenni. Ma c'è una cosa che accomuna tutti noi, una cosa di cui abbiamo sempre sentito parlare, una parolina tanto ricercata, che abbiamo sempre chiesto, pregato, cercato. Questa parolina è il risveglio. Quanti di noi hanno detto almeno una volta nella vita: Signore, vogliamo il risveglio. Signore, ti preghiamo per il risveglio, vero? Ora, giusto per capirci, perché magari qualcuno dice: ma che cos'è questo risveglio? In che senso? Dobbiamo capire cos'è questo risveglio, di che cosa stiamo parlando. E io credo che, parlando di risveglio, le domande legittime sono due. Primo, che cos'è il risveglio? Due, perché abbiamo bisogno del risveglio? Sapete, Nella storia della Chiesa, che va avanti da circa 2000 anni, senza entrare nel tema di religioni o denominazioni, parliamo di credenti, Chiesa, come cristiani seguaci di Gesù Cristo, togliendo tutte le denominazioni che abbiamo creato, le differenze, tutte le situazioni. I cristiani, da sempre, forse non all'inizio, ma da sempre si è parlato di questo risveglio. E citandone alcuni, perché si sono manifestati, quelli un po' più vicini, tra virgolette, a noi, possiamo pensare al risveglio di Azusa Street nel 1906, un risveglio che durò 3 anni e mezzo. Oppure, come ho citato prima, al risveglio di Pensacola negli anni 90. Sapete quanto è durato quel risveglio? 5 anni. Ho detto, ma perché poi finisce? Che brutto. Perché dura un tempo e poi si ferma? Che cosa è il risveglio? Se io vi chiedessi, secondo te, secondo voi, se doveste identificare con una parolina la parola risveglio, con quale parolina identifichereste il risveglio? Salvezza, poi fuoco dello Spirito Santo, poi dalla morte alla vita, poi cambiamento, qualcuno ha detto? Ok? Sì. Tutti i termini che parlano del risveglio. Io credo fermamente che il risveglio inizia davvero quando il fuoco dello Spirito Santo scende. E quando il fuoco dello Spirito Santo scende, sapete cosa succede? Succedono cose soprannaturali, straordinarie. Adriana, puoi venire un attimo? Quanti di voi eravate qui domenica scorsa? Sali. Perché? Quanti di voi eravate qui domenica scorsa? Ok. Cosa è successo domenica scorsa?
È successo che il pastore ha fatto appello che c'era lo spirito di guarigione in questo luogo. E io sono venuta avanti come tanti altri. Ma lo spirito di guarigione in quel minuto ha guarito la mia vita. Io avevo un dolore a questo braccio che non lo potevo muovere. Mio marito qui presente lo può dire, lo può testimoniare. Infatti io quando lo davo con un braccio, l'altro non c'era. Ma Dio ha voluto fare qualcosa di speciale. In quel minuto io ho sentito un dolore così atroce. Mi sono sentito staccare il braccio. Ho detto, Signore, ma che sta succedendo? E poi ho capito che invece il Signore in quel minuto mi ha guarito, perché io alzo le braccia.
Gloria a Dio. Questo non è neanche l'antipasto, ovviamente. Queste sono briciole di quello che il Signore vuole e può fare. Il termine risveglio nel vocabolario è tradotto come riprendere forza, detto di desideri, voglie, passioni, sentimenti. E mi sono chiesto, ma quando è che ci si risveglia? Dopo avere dormito. Per cui possiamo dedurre che se abbiamo bisogno di un risveglio, se sentiamo l'esigenza di un risveglio, evidentemente siamo consapevoli che stiamo dormendo o che non stiamo vivendo pienamente ciò che dovremmo vivere. Ecco cos'è il risveglio, ecco perché ne abbiamo bisogno. Puoi dire alla persona accanto a te, risvegliati! Ok. Allora, Come ho detto prima, tanti di noi abbiamo esperienze di vita cristiana differenti. E se vogliamo focalizzarci sul fattore tempo, possiamo partire da un giorno, una settimana, un mese, un anno, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni di fede, 50 anni di fede. Però adesso ti porto all'inizio della tua fede e della tua conversione. Che cosa c'era all'inizio della tua fede e della tua conversione? C'era un aspetto particolare, cos'era? La tua caratteristica era lo zelo. Eri zelante, vero Rosetta? Eravamo zelanti. E oltre ad essere zelanti, eravamo appassionati, perché avevamo lo zelo e la passione. Mancavamo di conoscenza, perché non conoscevamo la parola di Dio, non conoscevamo bene la dottrina, non sapevamo tante cose, ma eravamo così affamati della conoscenza della parola di Dio che stavamo lì giorni interi alla presenza di Dio e a leggere la parola di Dio. Vero Dalila? Tutto il tempo con quella Bibbia in mano. E se tu eri dentro una famiglia che non erano convertiti, ti dicevano, è impazzito, è uscito fuori di testa. Ancora qualche volta ci capita, soprattutto ai miei figli, quando nell'ambito dei compagni di scuola o delle conoscenze, quando loro magari hanno un appuntamento o qualcosa, no, non posso venire, devo andare in chiesa. In chiesa? Ma che devo andare a fare in chiesa? Sì, devo andare in chiesa. E poi un'altra volta, no, io dopo devo andare di nuovo in chiesa. Ma quante volte ci vai in chiesa? Ma sei pazzo? Ma che ti è successo? Stai male? È vero? Succede. Quando sentono che noi andiamo in chiesa 3-4 volte a settimana, ma voi non siete normali, sicuramente. Siamo anormali, sicuramente. Ma questo perché la passione e lo zelo è forte. E la passione e lo zelo ci spinge a fare cose che normalmente forse non faremmo. Io ieri guardavo le due sorelle Shortino. Mentre facevano quella recita. Com'era la parolina? Me la sono dimenticata. Bambina? Bambina. Meravigliose. I doni e i talenti che Dio dà. Loro come tutti, i ragazzi. Niente ragazzi, è stato troppo toccante. Commovente. In breve metteremo dei reel anche sulla pagina, così potrete vedere. E questo è quello che motiva il cuore. Per cui se stamattina noi dovessimo confrontare la nostra vita spirituale di neoconvertiti con la vita spirituale di oggi, e le mettiamo a confronto, io credo che noi riusciremmo a vedere che sono cambiate tante cose perché siamo cambiati noi. Giusto? E quindi la domanda è, ma noi dobbiamo essere zelanti o dobbiamo avere conoscenza? Come stanno le cose? Era buono lo zelo dell'inizio o è buono la conoscenza del dopo? Sapete, una delle caratteristiche di Dio e del creato stesso è il perfetto equilibrio. Tutto ciò che sta in equilibrio è equilibrato. Tutto ciò che è equilibrato non crea alcun problema. I problemi vengono fuori quando le cose diventano squilibrate. Quando vediamo qualcuno che è uscito fuori di testa, noi che diciamo, è squilibrato quello. Vero? La perdita di equilibrio può fare tanti danni. Per cui questo significa che la cosa importante è che noi riusciamo a vivere il perfetto equilibrio, in questo caso, dello zelo, della passione e della conoscenza della parola di Dio. Conoscenza che non si limiterà alla conoscenza letterale, quanto più alla messa in pratica della stessa parola di Dio che abbiamo metabolizzato. Perché potremmo avere tutta la conoscenza della parola di Dio, ma se non la mettiamo in pratica, non ci serve a niente. Gesù... Sì. Senza le opere. Amen. Morta. La fede deve operare per essere equilibrata. Gesù disse, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù disse, non imputare loro questo peccato. Anche Stefano disse la stessa cosa. E forse oggi dovrebbe dire, Padre, perdona loro perché non fanno invece quello che sanno. Terribile. Allora dobbiamo vivere nel perfetto equilibrio. Sapete, la chiesa di Pensacola, Pensacola è una città della Florida, era una chiesa benedetta, una chiesa che andava molto bene. Pensate, contava negli anni 90 1700 membri effettivi. 1700 sono tanti, eh? Giusto? Facevano servizi, studi, servizi di adorazione, la domenica almeno due, trasmissioni televisive cristiane. Insomma, andava tutto bene. Eppure, da tempo... Da tanto tempo pregavano per il risveglio. A proposito, lo dobbiamo mettere come obiettivo di preghiera, mi rivolgo al team intercessione, ma forse già c'è. Pregavano per il risveglio. E mi sono chiesto, ma perché pregavano per il risveglio se andavano così bene? Qual era il motivo? Perché sapevano, sentivano. Ed è quello che sentiamo anche noi, che manca qualcosa, vero? Non che siamo sempre alla ricerca di qualcosa perché siamo incontentabili. Non è questo il punto. Fermo restando che io credo fermamente che non ci potremo mai accontentare della gloria di Dio. Lo stesso Mosè parlava della gloria di Dio e disse a Dio, dopo aver visto tutto quello che aveva visto, che nessuno aveva mai visto, Signore, Padre, Dio, fammi vedere la tua gloria. Fame di gloria di Dio. Abbiamo fame della presenza di Dio. Non siamo incontentabili. Abbiamo fame e vogliamo di più. Perché abbiamo un Dio che può dare molto di più. Lui non ha limiti. Se fosse limitato e non ci desse di più, noi saremmo persino capaci di abituarci alla sua gloria, alla sua presenza. Perché siamo soggetti ad abituarci in ogni cosa. E questa chiesa pregava di più, Signore, di più. Sapete, proprio in quei giorni era successa una situazione particolare nella chiesa. Purtroppo avevano appena subito una divisione. E potete immaginare lo stato d'animo del pastore, dello staff ministeriale, di tutta la chiesa in generale. E vi riporto quello che ha raccontato venerdì questo predicatore. Diceva che il pastore, quel fine settimana, non aveva neanche la forza di andare in chiesa. E quella domenica, nel servizio pomeridiano, era stato invitato un evangelista. E così lo chiamò e gli chiese di predicare anche la mattina. Ed era tentato di non andare in chiesa, pensate. E così alla mezzanotte del sabato sera, lui andò in chiesa, si inginocchiò alla presenza di Dio e iniziò a pregare. Così venne la domenica mattina, fecero il servizio di adorazione. Questo evangelista predicò un messaggio. Un messaggio, tra virgolette, normale, niente di eclatante o straordinario. Poi, alla fine della predicazione, fece un appello. Alcuni andarono avanti. Ma c'era qualcosa nell'aria che iniziava a muoversi. E così fece un secondo appello e chiese se qualcuno avesse bisogno di ricevere un tocco da parte di Dio. E sapete, tutta la chiesa andò avanti all'appello. Fin qui, tutto normale. Così iniziarono a pregare per le persone e all'improvviso iniziarono a sentire un rumore. Un rumore come di un treno, ma lì non c'era una stazione ferroviaria e non c'erano neanche binari. Era proprio come se un treno fosse entrato dentro la chiesa e ad un certo punto scese la gloria di Dio. Persone che cadevano sotto l'unzione, persone che guarivano, persone che venivano liberate, persone che venivano salvate. E la cosa scioccante è che questa cosa iniziò da dentro la chiesa e si espanse per le vie limitrofe alla chiesa e accadevano queste cose dentro ai ristoranti, dentro ai supermercati, in tutti i luoghi di quella città. Questo è scioccante, è documentato, ci sono testimonianze incredibili. Cioè la gloria era scesa in tutta quella città e quello fu l'inizio e non si poterono più fermare e tutto questo durò 5 anni. E il dottor Mike Brown raccontava, dice, io che soprattutto in quel periodo non so quanto viaggiava come missionario, ho dovuto rivedere tutta l'agenda e andare cancellando tutti i miei viaggi, gli incontri e cose varie, perché non si potevano allontanare da lì. Talmente c'era la gloria così forte. E iniziarono a convertirsi persone. Migliaia e migliaia e migliaia di conversione. Conversioni. Dopo la sua risurrezione, vi accennavo qualche settimana fa, Gesù stette con i discepoli per 40 giorni. Vi ricordate? Ok. Dopodiché salì al Padre. Dopo che Gesù salì al Padre, i discepoli fecero una cosa. Si ritirarono, si appartarono e stavano riuniti tutti insieme nell'alto solaio. Questo durò per 10 giorni. Al 50° giorno, quando era la festa di Pentecoste, come sappiamo, accade qualcosa. Atti 2, versetto 1. Ok, Lidia? Eravamo d'accordo noi, vero? Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti, riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Sapete, il vento non arrivò con preavviso, arrivò all'improvviso. E non era un vento dolce, non era un venticello come la brezza che ti accarezza, era un vento impetuoso, perché quando lo Spirito Santo si muove come un vento impetuoso. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Puoi dire alla persona accanto a te, tutti, tutti, nessuno escluso. Sapete per alcuni, perché alcuni ancora non hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo? Dopo ve lo dico. Ma cosa successe? Sapete, col senno di poi, con tutta la parola di Dio scritta, è facile. Ma se noi per un attimo pensiamo che il Nuovo Testamento non era stato ancora scritto, quindi non c'era, che i discepoli conoscevano la legge di Mosè, conoscevano i primi libri della Bibbia, sapevano dei profeti, ma ancora tutto il nuovo non esisteva. E stava accadendo qualcosa di veramente strano che non era mai accaduto prima, mai. Non c'erano tracce di situazioni simili. Era la prima volta e questi uomini, circa 120 uomini e donne, come scritto nei primi due capitoli di Atti, sono stati riempiti dalla potenza di Dio che Gesù stesso gli aveva profetizzato. Ed erano immersi in questo vento impetuoso, rumoroso che soffiava e da queste lingue di fuoco che erano come quel fuoco che ardeva ma non consumava, quello dove Mosè si trovò davanti al pruno ardente, lo stesso fuoco. E ogni lingua si posò su ciascuno di loro. Ed era tutto stranissimo. Ma che cosa sta succedendo? Le persone che non sono come noi, intendo con l'etichetta che ci cuciamo addosso, evangelici, ci vedono strani, ci vedono che facciamo cose strane, vero? Quante volte ci è capitato di dire, sì, ma siete un po' strani, vado in chiesa a saltare, a battere le mani, a cantare così forte, perché non state belli tutti quelli umili? È vero? Lo capiranno quando poi faranno la stessa esperienza. E qui era successa una cosa stranissima, una cosa talmente strana per la mente umana che non riuscivano a capire, perché per la mente umana e carnale o mortale è difficile capire le cose spirituali. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Galati al capitolo 5, parla di tutte le cose che vengono dalla carne, che sono contrarie a tutte le cose che vengono dallo Spirito. E dice esattamente che le cose sono contrarie, opposte. E che la mente umana non può capire le cose dello Spirito. E sapete, quando lo Spirito Santo si muove e interviene ed è presente e avviene un qualcosa di un movimento spirituale, si formano immediatamente tre categorie di persone. Da un lato ci saranno coloro che rimarranno a bocca aperta, perplessi e si interrogheranno e diranno: ma che cos'è questa cosa? Forse spinti da un desiderio di capire, di conoscere e anche di ricevere. dall'altro si schiereranno quelli un pochino più ingessatini, tradizionali. Qua Dio non è coinvolto, non è Dio questo, non può essere Dio. Ma poi ci saranno quelli invece che dimostreranno che ciò che sta accadendo non è altro che la manifestazione della potenza di Dio già profetizzata attraverso la parola di Dio. Infatti, tornando a leggere Atti capitolo 2 dal versetto 5, guardate cosa dice. Ora, sta parlando di quel giorno, a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii, da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa. Cioè, immaginate la potenza di questo suono, come un terremoto, questo vento così forte. Lì lo sentirono da tutte le parti. Apriamo un attimo la mente, non è circoscritto Alto Solaio, sì, c'è questo fuoco come di vento che soffia, no, è stato qualcosa di tremendamente forte che ha attirato l'attenzione di tutti quelli che erano fuori. Un movimento fortissimo. E tutti la folla si radunò e fu confusa. Perché? Perché ciascuno di loro li udiva, li sentiva parlare nella propria lingua e tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'uno all'altro: ma questi non sono Galilei? Non sono tutti Galilei questi che parlano? E com'è possibile che ciascuno di noi li sentiamo parlare nella propria lingua nativa, nella nostra? Noi che siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia che è di fronte a Cirene, e noi residenti di passaggio da Roma, giudei e proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi e si dicevano l'uno l'altro: ma che vuol dire tutto questo? Sapete, ho identificato almeno 17 nazioni qua, in questi versetti. Questi si stupivano, erano perplessi. Ma che cosa sta succedendo? Ma che cosa significa? Noi oggi è facile, diamo una risposta, ma loro non ce l'avevano la risposta, perché non c'erano mai passati per questa strada, non la conoscevano, era per tutti qualcosa di nuovo. Poi c'erano gli altri, il secondo gruppo, versetto 13. Altri invece li schernivano e dicevano: sono tutti ubriachi. Ma poi c'è la terza categoria di persone. Pietro. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro. Giudei, voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo. Lui gridava, ok, io non grido più. E prestate attenzione alle mie parole. Questi non sono ubriachi come voi pensate, perché sono soltanto le 9 del mattino. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. Oh, gloria a Dio. Il movimento dello Spirito Santo si dimostra con la parola profetica scritta di Dio. Ogni cosa va sempre dimostrata con la parola di Dio e non con le sensazioni o con i sentimenti o con i pensieri umani. Con la parola di Dio. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Sei fatto di carne? Ok, anche tu sei destinatario del suo spirito. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò del mio spirito sopra addirittura, sentite, i servi, le serve, e profetizzeranno. Sapete una cosa? Ho fatto qualche ricerca. Neanche dei profeti si parla che profetizzavano con le lingue dello spirito. Tutto questo avviene dopo Gesù, dopo la risurrezione. E ho pensato che, essendo le 9 del mattino e tutti loro erano riuniti, probabilmente questi discepoli avevano trascorso la notte stando insieme, pregando alla presenza di Dio, con una sola mente nello stesso luogo. E ho pensato che a Pensacola si verificò la stessa cosa, e che la gente cadeva sotto l'unzione. E da lì il dibattito: se è caduto in avanti è da Dio, se è caduto all'indietro non è da Dio. Sapete perché? Perché purtroppo noi umani siamo bravi a manipolare anche le cose che Dio fa. E questa non è colpa di quelli che pensano questo, quanto di quelli che hanno strumentalizzato le cose. Perché io sono convinto che quando il Signore tocca qualcuno in maniera potente, le forze ti vengono meno. A me è successo tantissime volte. E ora, a prescindere di cadere in avanti o all'indietro, di lato, di sotto, di sopra, non è quello il punto. Ma lo stesso Mike Brown diceva che un giorno lo Spirito Santo gli parlò e gli disse: sei stato bravo oggi, sei riuscito a fare cadere più persone di me. Ok il senso? Quindi, quando si estremizza e si perde l'equilibrio, allora sì che lì subentra il fattore umano e parliamo di manifestazioni carnali. Ma non possiamo mettere limiti a Dio di come Lui vuole e deve operare. Noi dobbiamo essere sapienti e capire che è Dio che muove le cose, e se le cose le muove Lui, non ci sarà niente di fasullo, di imitato, di programmato, di costruito in maniera articolata. Noi non preghiamo per le persone perché cadano. Non ha senso. Ma se Dio tocca una persona e quella persona viene meno nelle forze, è perché Lui l'ha toccata. Le persone perdono le forze davanti alla presenza di Dio da sole, senza che nessuno le tocchi. Abbiamo bisogno del risveglio. Sapete perché abbiamo bisogno del risveglio? Sapete perché non siamo più zelanti? Sapete perché non siamo più appassionati come prima? Perché siamo diventati legalisti, perché abbiamo chiuso le menti, perché stiamo dietro alle tradizioni e iniziamo a pensare quello cosa penserà e quell'altro cosa dirà, e ci lasciamo vincolare e manipolare dai pensieri delle persone. Ma quando viene il risveglio spazza via il legalismo e la tradizione. Quando è lo Spirito Santo, Lui te lo attesterà. C'è un dono dello Spirito, uno dei 7 doni dello Spirito, uno dei 9 doni dello Spirito Santo, che si chiama discernimento degli spiriti. Un giorno fu invitato un predicatore, non qui, e sapete, quando con Sara vidimo solo la foto, solo la sua foto, ebbimo un contrasto spirituale tremendo, tremendo. E questo si muoveva davvero in maniera strana. faceva davvero cose strane, che non erano dirette dall'unzione dello Spirito Santo. E se tu hai lo Spirito Santo, come dice la parola, lui ti guiderà in tutta la verità. Lui stesso te lo attesterà nel cuore, te lo confermerà. Se ce l'hai e se ti lasci guidare da lui, perché tu potresti anche averlo, ma poi non camminare in lui. Quel giorno tanti della folla erano confusi, altri dicevano che Dio non era coinvolto, altri dicevano: ma da chi vengono queste manifestazioni strane? Ma la risposta la troviamo nel versetto 21. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quante persone furono salvate quel giorno? 3.000 persone. Dio era coinvolto? Come faremo a capire se Dio è coinvolto? Lo Spirito te lo attesta e il frutto parla. Vi racconto quest'altra cosa. In quei giorni, a Pensacola, due donne erano state ingaggiate da una rivista famosa in tutto il mondo, una rivista particolare, ci capiamo, per andare a fare un book fotografico a Pensacola, proprio in Florida. Ma quel giorno non poterono andare a fare tutte queste foto a causa del tempo, del maltempo che c'era. Così queste due donne presero il taxi e dissero al tassista: ci porti nel luogo più straordinario di Pensacola. Il tassista, guidato dallo Spirito Santo, le caricò e le portò davanti la chiesa. E quelle dissero: ma dove ci ha portato? In chiesa? Sì, questo posto è straordinario, entrate e vedrete. E quando queste due iniziarono ad entrare, c'era già qualcosa che li attirava. A un certo punto furono investite dalla presenza di Dio e iniziarono a piangere, si presentarono davanti al palco, ricevettero Gesù come Signore Salvatore e diventarono due discepole di Cristo in un attimo. Ora forse... se fossimo stati noi, avremmo detto: chi sono questi? Uscieri, non le fate entrare. Queste devono rimanere fuori. Cioè, il frutto parla. Stamattina voglio chiedervi, e vado verso la conclusione. Sapete perché alcuni non avete ancora ricevuto il dono dello Spirito Santo? Perché evidentemente c'è ancora qualcosa da fare. Perché sapete, non è sufficiente frequentare una chiesa per essere dei buoni cristiani. Entrando in chiesa non si diventa cristiani. Così come diceva sempre il pastore Mike, se tu entri in un garage, non diventi una macchina. Non è il luogo, è il cuore. E poi sapete, là fuori vedono uscirci e poi vedono una cattiva testimonianza. Magari qualcuno appena uscito dal locale inizia a fumare e le persone dicono: ma questi non sono i cristiani, non sono quelli che sono liberi da vizi, non sono quelli che dicono di conoscere Gesù, non sono quelli che dicono del dono dello Spirito Santo. E com'è possibile che fanno queste o tante altre cose? E non sanno che la conversione stabilisce un processo di cambiamento iniziale e di crescita e di trasformazione che ci porta da una santificazione iniziale ad una santificazione progressiva che dovrebbe crescere nel tempo per portarci fino alla maturità spirituale. E che tutti noi abbiamo delle tempistiche differenti, delle esperienze differenti. Ma la realtà delle cose è che effettivamente, se vogliamo essere riempiti della presenza dello Spirito Santo, ci sarà qualcosa che dobbiamo fare. Come quei 3.000 uomini, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi, ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi, per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Pensato, certo che i discepoli di Gesù hanno fatto una scelta coraggiosa, hanno risposto alla chiamata di uno che non conoscevano e che iniziò a parlargli di cose strane, e lo fecero, come si suol dire, a scatola chiusa, alla cieca, senza certezze, e iniziarono a camminare in una strada che non conoscevano, e Gesù parlava e insegnava tante cose nuove che erano molto contraria, per non dire proprio diverse e contrarie, dalle tradizioni dei farisei, dalla dottrina fatta di precetti e regolamenti e di imposizione. Eppure si fidarono di lui. Sentirono subito nei loro cuori che potevano fidarsi di lui. E la cosa scioccante è che alla fine dei 3 anni, se tiriamo le somme, come ho detto già l'altra volta, sembra che tutto questo finisca con un fallimento. Il maestro è morto, i discepoli sono dispersi, 2 se ne tornano persino ad Emmaus, o meglio, tentarono di tornare ad Emmaus. Ma non è così. Non è la fine della storia. Perché sapete, quando un seme viene seminato e si trova sottoterra, sembra che non accada nulla, sembra che sia morto, ma in quel tempo invece c'è un processo di trasformazione, c'è una risurrezione. Quel seme risuscita, c'è la metamorfosi, cambia forma e poi piano piano viene su quello stelo piccolo, innocente, che poco a poco, piano piano diventerà una pianta, forse un albero, una quercia ben radicata, con grandi radici, con un grande tronco, con grandi foglie. È un albero che porterà, se piantato vicino ai rivi d'acqua, tanto e tanto frutto. E questo è ciò che il Signore vuole da ciascuno di noi. E tutto inizia con quella potente risurrezione. Se tutto questo fosse stato un fallimento, possiamo affermare che noi qui non ci saremmo oggi. Se noi oggi siamo qui, perché 2000 anni fa questi uomini ci hanno creduto. E non solo ci hanno creduto, hanno deciso di essere, non di diventare, di essere quei discepoli che Gesù aveva chiamato, che aveva formato, che aveva trasformato. E quando avviene questo processo nella nostra vita, noi faremo un impatto potente con tutto quello che ci circonda. Il Signore sta cercando persone determinate, non persone spente. Non persone che dormono, persone risvegliate, che fanno un impatto forte in questa società. E tu ed io siamo queste persone. Perché è lo stesso Dio che ci ha dato lo stesso dono, che ci ha dato la stessa forza, che ci ha dato lo stesso spirito. Senza alcuna preferenza, senza alcuna differenza. Io voglio il risveglio. Non sono contento. Tu sei contento? Non ci accontentiamo, perché il Signore ci può dare molto di più. Non è che perché siamo qui in questo luogo, belli coccolati, stiamo bene, dovremmo anche mettere la climatizzazione, c'è caldo. Ci possiamo cullare, adagiare, che quello viene, ci canta la ninna nanna, dormi bambino. Sapete un'altra cosa? Il nemico non si presenta nella vita di quelle persone che lo stanno servendo dormendo, si presenta nella vita di quelle persone che sono guerrieri e li vorrebbe distruggere e li vorrebbe fermare in tutti i modi, ma lui non ci fermerà, non ci riuscirà. Noi non siamo di quelli che indietreggiano o si tirano indietro, noi andremo avanti di fede in fede. E quando ci succedono tante cose, queste ci attestano che siamo nella strada giusta. Perché la Bibbia parla molto chiaro: avrete tribolazioni, ma fatevi animo perché io ho vinto. Ci possono essere tutte le tribolazioni, ma lui non ci fermerà. L'apostolo Paolo disse: perplesso, ma non confuso, attaccato, ma non distrutto. E ne parla e ne dice in lungo e largo. Siamo sempre qui, quello che ci preme. Dice: quello che mi preme. Ne ho passate di tutti i colori, quello che mi preme. È il pensiero per le chiese. La mia priorità sono le chiese di Cristo. La mia priorità sono i credenti cristiani. E un giorno disse: per me sarebbe molto guadagno che io me ne salissi al Padre. Ah, finalmente mi andrei ad acquetare. Ma è molto meglio, non per me, per voi che io stia qui in mezzo a voi. Perché ancora vi devo formare per bene, affinché diventiate tutti guerrieri di Cristo. Siamo la Chiesa di Cristo, siamo i cristiani pentecostali. Se non rimuoviamo questa parolina, pentecostali. Siamo pentecostali. Cosa significa? Pentecoste. Cosa significa? Discesa dello Spirito Santo. Non possiamo essere freddi, siamo infuocati di quel fuoco che brucia ma non consuma lo Spirito Santo. E quando ci muoviamo dobbiamo avere lo Spirito Santo in azione dentro di noi, come è stato ieri, dove il seme della parola di Dio è stato seminato, e siamo certi che tanti cuori sono stati raggiunti. Perché la priorità per Dio, ricordiamocelo bene, è salvare in ogni modo, con ogni strategia, sempre la salvezza. Forse oggi il modo di evangelizzare è cambiato, ed è giusto che sia così, perché ci dobbiamo adeguare, tra virgolette, capitemi il contesto, cioè dobbiamo essere allineati ai tempi. Non possiamo rimanere fossilizzati e legati a 30 anni fa, 40 anni fa. Dobbiamo adeguarci anche nel modo di parlare, perché non sappiamo parlare, parliamo male, parliamo evangelico. Noi dobbiamo parlare l'Evangelo. Sono due cose diverse. Che quando le persone ci guardano, dicono: ma questi sono bigotti, sono mediocri. No, non può essere così. Cambiamo anche il modo di parlare. Magari fra di noi parliamo pure così, ma quando parliamo con le persone fuori, usiamo un linguaggio comprensibile per loro. Non gli dobbiamo fare lo studio biblico che non capiranno nulla. Non raggiungeremo l'obiettivo. Ma con molta semplicità di cuore e di spirito e tanta facilità gli possiamo dire una parolina. Tre paroline. Gesù ti ama. E forse la risposta sarà, non è vero, non mi ama nessuno. Perché il bisogno primario di ogni persona è sapere e sentirsi amato. L'amore è quello che trionfa. E Gesù ha detto, da questo conosceranno che siete miei discepoli. Non dalle belle predicazioni e dei bei sermoni che saprete fare. No. Quando avrete amore gli uni verso gli altri. Sapete, se ci fate caso, sto parlando in linea generale, ho concluso, potete venire ragazzi, il ministero dell'evangelista, o meglio gli evangelisti, pensate a qualche evangelista, sono strani. In che senso? Non hanno limiti. Hanno una facilità di evangelizzare incredibile e non si creano il problema né del contesto, né se davanti hanno l'operaio, l'impiegato, o il dirigente della multinazionale, o l'avvocato, o il medico. Non se lo creano questo problema, io sì, ok? Mi ci metto io per primo. Loro parlano della parola di Dio con tranquillità, con semplicità, con franchezza, senza pensare che quello magari è di un ceto sociale elevatissimo per la mentalità umana, ok? Comprendiamoci. Loro vanno a ruota libera. E sapete una cosa? Raggiungono l'obiettivo, perché chi convince non siamo noi, è lo Spirito Santo. Egli convince, vi potete alzare, di peccato, di giustizia, di giudizio. Lo Spirito Santo convince. Noi non convinciamo nessuno e non vogliamo convincere nessuno. Perché se convinciamo qualcuno, quella convinzione durerà giusto 24 ore forse. Ma se sarà lo Spirito Santo a convincere, quella vita, come di quelle due donne, in un attimo cambierà. Entrerà il vero ravvedimento. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato. Riceva Gesù Cristo il Signore nel proprio cuore. E dopo che Gesù Cristo entrerà nel tuo cuore, tu sarai pronto per ricevere il dono dello Spirito Santo.